Allora, la quinta caratteristica di cui tener conto all'interno della rete è la coesione interna, ossia la densità. La coesione interna, o meglio, la densità della rete, è uno dei parametri che vengono più spesso usati per valutare i risultati di un progetto di rete. Una rete ha un livello di densità tanto più elevato quanto più esistono relazioni tra i diversi soggetti, tra i diversi soggetti all'interno della rete stessa. La densità viene perciò considerata una misura di socialità. Quanto più una rete è densa, tanto più sarà ricettiva nei riguardi di messaggi comunicativi di tipo preventivo, e tanto più sollecito nel mobilitarsi a favore di qualcuno dei suoi componenti in caso di necessità. Poi vi è da tenere in conto anche quello che viene chiamato il circolo della densità, ossia questo circolo della densità può anche essere vizioso, cioè immaginando una rete molto densa, no? Pensate ad esempio ad una forte densità di un gruppo di tossicodipendenti. Se il network è ampio, è interessante quindi rilevare le cricche, cioè i sottogruppi della rete in cui tutti i membri sono in relazione diretta tra di loro, così come è importante rilevare i cluster, cioè le aree in cui la densità è più elevata rispetto al resto della rete. Quindi la rete non è uniforme all'interno, cioè scusate, la densità non è uniforme all'interno della rete. Ci sono aree nelle quali è più alta, c'è una densità maggiore, e quindi ci sono aree invece in cui i legami sono più diradati e quindi la densità è inferiore. Altra caratteristica della rete che interessa ai fini appunto del servizio sociale sono le relazioni simmetriche, asimmetriche e l'intensità. Di solito le reti sono composte da relazioni di tipo simmetrico, cioè dove esiste una reciprocità tra i due soggetti. Alle volte il network può essere costituito da legami che vanno in una sola direzione, ad esempio un ragazzo che sceglie un compagno senza essere corrisposto. Si parla in questo caso di relazioni di tipo asimmetrico. E si può immaginare l'importanza di questi legami in termini di intervento. Per esempio, immaginiamo offerte di aiuto che possono essere negate, come nel caso di un anziano che potrebbe non volerne sapere di essere aiutato dai vicini. O al contrario, i vicini o i parenti che potrebbero non volerne sapere di assistere l'anziano. E in questi casi l'intervento potrebbe avere come oggetto la trasformazione di queste relazioni asimmetriche in relazioni di tipo simmetrico. Un altro aspetto è dato dall'intensità delle relazioni. Ciò significa che ogni relazione può essere pesata sulla base del suo grado di importanza o della sua intensità. Pensiamo ad esempio al caso di un anziano e di un figlio non convivente. Una cosa è che esistono contatti diretti, quindi telefonici o visite giornalieri. E un'altra cosa è che questi contatti avvengono a intervalli più lunghi, ad esempio mensili. Questi contatti possono avvenire per risolvere problemi diversi, cioè legati alla soluzione di bisogni di diverso peso nella qualità della vita dell'anziano. Fare pulizie, fare iniezioni, fare conversazioni. Quindi, ecco, appunto i contatti sono legati proprio a risolvere problematiche, bisogni che hanno un peso diverso nella vita delle persone, in questo caso nella vita dell'anziano. Poi guardiamo le forme della rete. La teoria della comunicazione ha studiato le reti per individuare la loro efficienza nella trasmissione di informazioni. Allora, voi avete la slide lì e potete guardare dove c'è scritto figura 9.1 forme delle reti. Allora, vedete che la forma 1 per esempio, allora, la forma 2 della figura 9.1 costituisce una configurazione molto più efficiente della forma 3. E riguardo al servizio sociale è ancora da esplorare quale sia la forma più adatta ed efficace nei vari tipi di intervento. Allora, la forma 1, ad esempio, è più adatta per comunicare tra gruppi di pari, ma vedete, è una rete in cui tutti sono in connessione con tutti, quindi una rete nella quale tutti siano in comunicazione con tutti potrebbe non essere adatta a certi interventi, ad esempio su persone anziane. Nella rete della forma 2 il soggetto O, supponiamo sia l'anziano che necessita di assistenza, è centrale. E allora ci si deve domandare però che cosa comporterebbe un'assistenza fornita da molti soggetti non in comunicazione tra di loro. Nel caso della forma 4, il soggetto O ha una sola relazione, mentre gli altri soggetti sono fittamente in relazione tra di loro. Questa configurazione potrebbe descrivere una situazione nella quale vi è una forte rete di coordinamento a sostegno del soggetto D, che ha il compito di assistere a sua volta O, quindi potrebbe essere il caregiver. Nel caso della forma 3, il soggetto è raggiungibile, ma soltanto mediante diversi gradini gerarchici. Allora, vediamo le tecniche e gli strumenti di analisi. Gli elementi ai quali si è fatto riferimento rappresentano i concetti principali del linguaggio della network analysis. E formalmente questi concetti possono essere descritti attraverso tre tipi di strumenti: il grafo, che abbiamo visto, la matrice, che abbiamo visto, e le statistiche sul network, che riguardano la struttura del grafo e l'analisi della posizione di alcuni soggetti, appunto le statistiche di struttura e le statistiche di posizione. E anche questi concetti li abbiamo trattati. Le tecniche per la rilevazione dei dati sono sostanzialmente tre, che possono essere usate anche in sostegno l'una dell'altra. Allora, abbiamo le tecniche a richiesta diretta, che sono basate sulla compilazione di un questionario o attraverso una guida di colloquio. Chiediamo alla persona di dichiarare quali sono i soggetti attuali e o potenziali della sua rete. Vi possono poi essere anche delle domande, voi le avete, si possono proporre delle domande che si prefiggono proprio di raggiungere questo scopo, e le domande vengono sottoposte a tutti i soggetti indicati dagli intervistati fino ad esaurire tutti i soggetti, cioè se è un procedimento del tipo snowball. Adesso stavo cercando le domande che dovrebbero esserci nel lucido che vi ho dato. Ecco qua, vedete, sì, nella tabella 9.9.1 tipi di domande per la rilevazione di informazioni sulle reti. Quali sono le persone con le quali è venuto in contatto nell'ultima settimana, negli ultimi 15 giorni e nell'ultimo mese? Allora, questo tipo di domande vi serve come finalità di individuare l'ampiezza del network attivo e individuare la natura dei soggetti per segmenti, ad esempio i familiari, gli operatori, gli amici e così via. Poi, per ogni persona, quante volte, cioè in questo caso si parla di intensità, quindi vuol dire associare dei pesi alle relazioni per rappresentarne l'intensità. E poi si chiedono per quali motivi ad ogni persona, cioè associare le relazioni con particolari tipi di bisogno. E ancora, quali sono le persone sulle quali potrebbe contare in caso di necessità? In questo caso siamo ad indagare il network potenziale secondo l'interpellato. E poi, quali sono i ragazzi che consideri amici e quali consideri conoscenti? E qui si tratta appunto di indagare le cricche all'interno della rete più grande. E quindi questo è un procedimento, le tecniche a richiesta diretta. Poi abbiamo le tecniche di osservazione che sono basate sulla conoscenza diretta accumulata dagli operatori nel caso degli interventi sui diversi casi. E poi abbiamo l'expertise, si utilizzano dei testimoni privilegiati che possono indicare i soggetti delle reti. Vediamo adesso un suggerimento per la pratica e anche qui voi prendete in mano quella slide dove la tabella 9.2 e la tabella 9.3 e la vediamo assieme. Vi serve perché appunto è una proposta che potrebbe rappresentare, come dire, una modalità per osservare un caso, per immaginare un prima e un dopo intervento ipotetico. Quindi, per mettere in pratica quanto abbiamo visto, proponiamo questo esempio e analizziamo le fasi che conviene percorrere. Allora, vediamo il progetto e le fasi di questa ricerca. L'intervento. Prima di tutto, capire appunto il primo problema riguarda il tipo di intervento al quale è interessata la ricerca e questo metodo di analisi è più appropriato a studiare trasformazioni. Quindi richiede osservazioni scadenzate nel tempo, ad esempio prima e dopo l'intervento. Poi esiste il problema dell'oggetto della ricerca. Allora, qual è lo scopo? Se lo scopo è quello di rilevare i cambiamenti di ampiezza della rete o se intendiamo costruire un progetto di rete. E nel secondo caso, l'ampiezza potenziale della rete verrà stabilita dagli operatori attraverso il progetto di intervento sulla persona. E da ciò sarà possibile costruire una matrice contenente tutti i soggetti, sia attuali che potenziali, indicando solo le relazioni attive prima dell'intervento, da confrontare con una seconda matrice che viene costruita dopo l'intervento, per vedere proprio i cambiamenti che si sono verificati, no, all'interno di questa rete. Poi la scelta dei soggetti, si deve decidere se si individueranno come soggetti solo persone o solo agenzie o entrambi. Poi la rilevazione dei dati, abbiamo diverse alternative. Si può anche decidere di attribuire un peso alle relazioni in base ad esempio alla frequenza e all'intensità, ad esempio da 1 a 3 a seconda dell'importanza e dell'intensità delle relazioni. Poi appunto si costruisce la matrice e oltre alla matrice si può utilizzare il grafo, quindi si disegna un grafo che ovviamente corrisponde a quanto abbiamo in matrice, si utilizzano delle bolle, degli archi e delle frecce per indicare le connessioni. Nel disegnare la rete si potrà anche tener conto della direzione delle relazioni, dell'intensità, e quindi magari l'intensità viene evidenziata con spessori diversi degli archi. Se l'analisi ha carattere valutativo, si può disegnare il network al tempo zero, cioè prima, da confrontare con quello al tempo T1, T0 e tempo T1 dopo l'intervento. I materiali quindi poi andranno corredati da commenti effettuati in gruppo. Con queste note che vengono fatte durante questi incontri. Allora, vediamo i materiali illustrati nella tabella 9.2 mostrano un esempio relativo a un intervento ipotetico, un prima e un dopo. E l'ego in questo caso è un anziano con scarsi livelli di autonomia interessato da un evento catastrofico, la perdita della moglie. Allora, voi vedete che nelle matrici compaiono delle zone che riguardano il tipo di rapporto tra ego e altri soggetti e i punteggi nelle caselle delle matrici sono stati pesati in modo da rappresentare l'intensità del legame, ossia della frequenza delle visite. Il confronto prima-dopo mette in evidenza i cambiamenti avvenuti sia nelle attività di sostegno ad ego che tra i soggetti e i diversi soggetti interessati all'intervento. Abbiamo quindi due subaree, perché abbiamo quelle delle relazioni primarie e quella degli operatori. Allora, si tratta di confrontare, di capire che cosa è successo osservando in questo intervento ipotetico le reti, dunque i nodi attivi, quelli potenziali all'interno della rete di questo anziano che è in una situazione di bisogno dovuto ad un life event, la perdita della moglie, e che quindi necessita di aiuto, diciamo così. Prima dell'intervento, quindi quello che trovate in matrice prima dell'intervento lo vedete anche nel grafico sotto prima dell'intervento, quindi leggete gli stessi dati. Allora, che cosa si osserva? Che ego è in forte relazione con la vicina, vedete l'intensità della relazione molto forte con la vicina di casa. Poi ha una relazione con la prima figlia, esiste all'interno di questa rete una seconda figlia che però non è un nodo attivo, è un nodo potenziale, e poi questo anziano è in relazione con il medico che è appunto a sua volta in relazione con un'infermiera. Poi abbiamo nella rete formale presente un addetto all'assistenza e un assistente sociale. Allora, il nodo che ha una maggiore intensità di relazione con l'anziano è sicuramente la vicina. Infatti, se poi andate a vedere dentro la matrice, viene attribuito un peso 3 a questa relazione. Poi ego ha una relazione con la prima figlia, alla quale viene attribuito un peso 2. E anche la figlia ha una relazione a sua volta con la vicina di casa, ma con un peso più contenuto, cioè 1. Quindi La vicina a sua volta, se vuoi questi dati, siccome è speculare ovviamente la matrice, essendo una matrice casi per casi, no? E quindi trovate intestate le colonne e le righe con gli attori, no? della rete, con i nodi della rete, e vedete che se tra di loro esiste una relazione e di che tipo. Allora, sempre guardando il prima dell'intervento, come vi ho detto, come potete anche voi vedere, l'anziano ha solo una relazione con il medico, a cui viene dato un punteggio 1. Allora, alla fine della matrice trovate i punteggi grezzi, che sono dati dal conteggio dei nodi che sono attivi in quel momento, 3. E, per esempio, poi andate a vedere gli E pesati e quindi lì trovate il valore attribuito all'intensità della relazione per questi 3 nodi, quindi 6 evidentemente, e così funziona anche per per gli altri nodi della rete. Se poi andiamo a vedere anche per quanto riguarda gli operatori professionali, vi è una forte relazione tra l'assistente sociale e l'addetto all'assistenza, ma che è pesata con 3, ma che non ha contatti con l'anziano, no? Per cui ecco, in questo caso non c'è nessuna connessione con ego. Se andiamo a vedere la rete, la matrice e il grafo dopo l'intervento effettuato, che cosa notiamo? Che la rete sicuramente si è infittita sul piano delle relazioni. Allora, a questo punto vediamo che, solamente osservando il grafo, vediamo che la vicina si è alleggerita nel peso di aiuto dell'anziano ed è subentrata la prima figlia, che ha un peso più significativo, no? Rispetto alla vicina nei confronti di ego. Poi è entrata nella rete la seconda figlia, è entrata nella rete l'assistente sociale, il medico c'era già, ma anche l'infermiere è entrato in questa rete. E dunque, cosa potete anche che cosa si denota da questo? Si denota il fatto che le due sorelle, le due figlie dell'anziano, non sono in buona relazione, perché non c'è connessione tra questi due nodi. Quindi operano nei confronti dell'anziano, portano sostegno, però non sono in relazione tra di loro. Quindi vedete che i valori pesati aumentano sia i nodi all'interno della rete, perché da 3 diventano 6 e anche il peso da 6 diventa 8, e aumentano anche il numero di relazioni di ego con gli operatori. Per cui ecco, quello che si osserva rispetto ai cambiamenti avvenuti è un aspetto importante, è la sfilacciatura della rete degli operatori prima dell'intervento e la ricomposizione tra questi durante l'intervento. In questo caso ci si domanda sempre: è aumentato il numero di relazioni di ego o è aumentata l'intensità? E in questo caso è aumentato molto il numero di relazioni e di poco l'intensità. Allora, ecco, sulla base di questo esempio, vi invito a fare voi stessi una sorta di lavoro simulato, no? E di mettervi, di solito lo faccio fare sempre in classe, quindi ognuno si mette all'interno di un gruppo composto da 3 persone, che può essere però anche individuale, in questo caso se non avete modo di lavorare assieme, e appunto di immaginare come si potrebbe strutturare un intervento ipotetico, su un ego ipotetico, no? E immaginate appunto, utilizzando sia la matrice dei dati sia il bersaglio, immaginate come potreste lavorare per andare a intensificare la relazione, aumentando i nodi, aumentando l'intensità, no? E aumentando quindi le connessioni, come si potrebbe andare a intensificare, a migliorare l'azione di sostegno, l'azione di aiuto nei confronti di questo ego ipotetico. Potrebbe essere la casistica la più svariata, qui è stato presentato come esempio l'anziano, ma potrebbe essere una madre single con un figlio, oppure potrebbe essere un minore, potrebbe essere un adolescente, cioè immaginate voi delle situazioni nelle quali poter applicare questo tipo di intervento basato propriamente sullo studio delle reti, sullo studio delle relazioni che interessano ego. Bene.